Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori del mondo della fantascienza e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio, Gabriella Cordone Disiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno di Chicago anni 20, A Piece of the Action, 20° episodio, in ordine di produzione, della seconda stagione della serie televisiva Star Trek. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità, e soprattutto, buon ascolto!
Data astrale 4307.1. Spock, colto da un'intensa e inquietante percezione telepatica, avverte che la USS Intrepid, insieme al suo intero equipaggio composto esclusivamente da vulcaniani, è stata distrutta. L'Enterprise, impegnata a indagare su questa misteriosa tragedia, si imbatte in un'entità colossale e sconosciuta che devasta tutto ciò che incontra. Questa creatura, simile a una gigantesca ameba cosmica, ha già inghiottito un intero sistema solare e si prepara a minacciare l'intera galassia. Mentre la nave tenta di raccogliere informazioni sull'alieno, Kirk, Spock e l'equipaggio devono affrontare un disperato conto alla rovescia. La creatura sta assorbendo energia a un ritmo esponenziale, se non verrà fermata in tempo inizierà a riprodursi, mettendo a rischio la sopravvivenza di tutto l'universo conosciuto.
La galassia in pericolo.
Gabriella, Marcello, bentrovati. Episodio 19 di questa seconda stagione, 48 in totali. Secondo me è uno degli episodi più belli. A me piace molto questo episodio. Che ne pensate?
Per me no, nel senso carino, ma niente di che, nella metà così dei vari episodi guardabili, ma niente di
no,
non memorabile.
Lo metto tra i miei preferiti. È vero che nelle classifiche in genere non è mai particolarmente in alto, però personalmente invece anche a me mi tocca molto questo episodio. Sarà che poi deve essere uno di quelli che ho visto tra i primi, e c'ha il fascino dell'esplorazione spaziale, dell'ignoto, delle belle scene spaziali, per cui l'idea pure è suggestiva, per cui poi mi è rimasto dentro, cioè, mi sono rimasto affezionato.
Non facciamo spoiler, ma un episodio in bottiglia?
Quasi.
In bottiglia di così?
Vabbè, episodio in bottiglia... Nel senso che in questo caso il budget in buona parte è andato per gli effetti speciali.
Esatto.
E quindi, insomma, sì, è ambientato essenzialmente tutto a bordo dell'Enterprise.
Sì, non ci sono location, non ci sono...
Non ci sono location, e non ci sono...
Non ci sono ospiti, attori ospiti,
esatto,
e quindi sì, infatti.
Si è andati a risparmio, insomma. Comunque un bel episodio. Ce lo guardiamo, magari qualcuno dei nostri spettatori non l'ha mai visto, gli diamo la possibilità di rivederlo, noi lo vediamo con loro e ci troviamo subito dopo. Non andate via! E rieccoci dopo la galassia in pericolo. La cosa che ho notato, una cosa incredibile, che non so quante volte ho sentito, non lo so, dati insufficienti, non lo so, e a un certo punto Kirk se la prende anche.
Sì. Episodio questo episodio poi è il non plus ultra dell'ignoto là fuori che nessuno sa che cosa sia, cioè anche tutta la parte iniziale in cui vanno in questo vuoto totale nero, che non sanno perché non ci sono stelle, perché l'energia viene risucchiata, eccetera eccetera. È chiaro che insomma è proprio l'ignoto con la I maiuscola.
Poi è suggestivo, no, questo spazio vuoto dove non c'è nulla, non ci sono le stelle, e appunto è l'idea che non sanno, non si rendono conto. Secondo me, siccome, come abbiamo detto anche nell'anticipazione, è un episodio in bottiglia, cioè un episodio ambientato tutto a bordo dell'Enterprise, è chiaro che i dialoghi tra i protagonisti la devono fare da padrone, per cui è stato proprio costruito con un crescendo, no? Nel senso, mistero, allora questo forse no, poi lo escludo, piano piano allora scopro una piccola cosa, comincio a capire che se vado avanti vado indietro, se vado indietro vado avanti, finché poi si arriva alla rivelazione, no? All'oggetto che ha causato questo vuoto, e secondo me non delude, cioè... È un'ottima idea, ragazzi.
No, ma è un'ottima, esatto, ma sicuramente è un'ottima idea. Tra l'altro è stata anche ripresa in seguito, anche in TNG, il fatto di entrare, ci sono un paio di episodi in cui entrano comunque in uno spazio, punto interrogativo, nero, vuoto.
Esatto.
Quindi il concetto di andare
anche,
a cercare
anche in Voyager.
Anche in Voyager, esatto. Quindi cioè, l'idea è spettacolare
poi,
da questo punto
e
di
poi...
vista.
Il fatto appunto questa creatura è veramente aliena, cioè più aliena di così, abbiamo di fronte un essere monocellulare che poi è come dire, sono i primi esseri che sono anche comparsi sulla Terra, no? Le prime forme di vita sappiamo ormai che erano monocellulari, quindi diciamo si annulla qualunque possibilità di dialogo, di comprensione, di motivazioni, una cellula fa le sue funzioni cellulari, cioè i mitocondri, il DNA, e il suo unico obiettivo è nutrirsi e
riprodursi per il
moltiplicarsi
futuro.
e riprodursi, insomma.
Esatto. Sì, infatti
Però
non c'è neanche un minimo di interazione come poteva esserci stato in guarigione della forza cosmica con l'essere gassoso, cioè anche se è un essere alieno, però è talmente basilare che non c'è
non c'è,
neanche il
esatto.
traduttore universale, non può funzionare, cioè non c'ha pensieri, parole, cose, non, è base e basta.
Però la tragedia dietro l'angolo in questo episodio già si inizia con due notizie terribili. Una della morte dei 400 vulcaniani dell'Intrepid, poi mi spiegate come Spock può sentire questa cosa. Forse gli danno un po' di superpotere ogni tanto, che magari non ritornano
Ogni tanto
poi.
aggiungono un pezzo.
Esatto, ogni tanto aggiungo. No, beh, allora questo spiega, lo spiegone, diciamo, scientifico non è che ci sia mai stato, però si presume che una razza che usa comunque l'empatia, la telepatia, come i vulcaniani, perché riescono a entrare uno nella mente dell'altro, no? Con la fusione vulcaniana, possano in qualche modo sentire la presenza o l'assenza, in questo caso, di vulcaniani. A me ha sempre ricordato, vabbè che l'ho visto dopo Guerre Stellari, però ha sempre ricordato i Jedi che appunto, ah, oh, sono 1.000 vite che sono andate via, e Obi-Wan Kenobi nel primo film, no? In Guerre Stellari, che oh, si sente male, la
Ah,
stessa
sente
cosa,
quando, certo,
uguale.
quando.
Ma vabbè, io appunto ho visto la serie classica dopo aver visto il film di Guerre Stellari, quindi ho fatto il
Quando
collegamento
viene distrutto
contrario.
Alderaan, certo. E oltre ai 400 vulcaniani, però c'è una tragedia immane, miliardi di persone, lo dice lo stesso Kirk, del sistema Gamma 7A. Anche qui iniziamo veramente con questo pathos, con
Ma
questa
esatto,
tragedia.
ma questo ti dà subito una misura di quanto è minaccioso questa creatura, di quanto possa recar danno al momento, appunto, cioè quel discorso molto bello, no? Perché appunto, ripeto, perché è tutto sostenuto tra i dialoghi con Kirk, che chiede a McCoy, ma di quante cellule è composto un organismo umano? Milioni, milioni di cellule. Immaginate un organismo con milioni di quelle cose lì che riesce a che danni potrebbe fare. E poi offre anche la tragedia dei vulcaniani, offre quel bellissimo scambio invece sempre tra McCoy e Spock, in cui Spock, come dire, bacchetta di nuovo il dottore perché dice che noi umani non siamo capaci di piangere un dramma, una tragedia, una scomparsa, una morte di così tante persone, ma solo di quelli che ci sono vicini, solo di quelli che ci conosciamo. E il che McCoy, no, ribatte, ah, è questo allora il nostro problema, non sappiamo fare questo. E Spock dice, se lo sapesse fare, le vostre
Sarebbe
guerre
stato meno,
sarebbero meno
sarebbe meno
sanguinosa, la vostra
sanguinosa.
storia sarebbe stata meno
Esatto.
sanguinosa, e ha perfettamente ragione, purtroppo, perché
È vero.
appunto lo dicevano anche sotto il nazismo: se uccidi 10 persone è una tragedia, se ne uccidi 5 milioni è statistica, per cui
Sì,
è molto più profondo di quello che
diciamo che
sembra.
Spock mette, sottolinea il fatto che quando ci sono i grandi numeri, l'empatia degli esseri umani fallisce. Cioè, noi veramente quando sentiamo tragedie immani è difficile, mentre invece il
Non siamo
vicino
in
di casa,
grado.
il fratello, il familiare, l'amico, anche se è uno, però ci fa molto più male. Quindi è proprio lì,
È
sottolinea. È
insito
una di quelle battute
nell'essere
buttate lì,
umano.
ma esatto,
Esatto,
però.
buttate lì, ma che lasciano riflettere, insomma.
È un episodio dove il rapporto tra Spock e McCoy forse raggiunge i livelli più alti nella serie. Ce ne sono anche altri episodi. Abbiamo visto anche quel battibecco in qualche episodio precedente nell'arena con i gladiatori. Qui ritorniamo ancora, ritornano a pizzicarsi l'uno con l'altro. A un certo punto emerge il loro spirito di sacrificio, che sa anche forse un certo punto di rivalità. Questa cosa io non l'ho compresa bene, se c'è rivalità oppure voglia di sacrificarsi per il bene comune. Questo me lo direte voi. Quel buona fortuna mai detto, che però viene detto quando le porte si chiudono, quindi un episodio dove il rapporto tra i due sale, 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 sale ancora.
Sì, i personaggi, come l'abbiamo già detto in questa seconda stagione, raggiungono l'apice anche perché gli attori se li sentono ormai addosso, hanno veramente se li sono vestiti e cuciti addosso bene, e quindi gli sanno dare una bella profondità, ma anche gli autori stessi che scrivono hanno a che fare con dei personaggi che già ormai vivono da un anno e oltre, insomma, nella serie con
e poi bei personaggi, capito? Personaggi su cui un autore lavora benissimo. E infatti, appunto, il fatto che sia uno show in bottiglia, un botte show, per cui era necessario creare un attrito, una situazione, un dramma interno, no? ai personaggi, ai protagonisti. E lì ce l'hai già fatto, ce l'hai già pronto, cioè già Kirk, sì, Spock e McCoy che si prestano benissimo. E in questo caso, secondo me, sì, cioè è velata, però c'è anche un po', sicuramente c'è la parte di McCoy, ma forse anche un po' da Spock, anche un po' di rivalità tra i due, e ci sta. E il bello che c'è, cioè, dal lato rivalità, dal lato grande spirito di sacrificio, ovviamente per il bene dei loro compagni e della comunità, e se, in questo caso proprio di tutta la galassia.
Tutta la galassia.
E anche questa passione fino all'ultimo per la conoscenza, no? Sia McCoy che Spock vogliono andare perché vogliono sapere, vogliono capire come è fatto, come funziona, che pure è un motore forte, un motore interessante.
Esatto, alla fine sono entrambi scienziati, perché sono entrambi scienziati. McCoy lo si vede spesso e volentieri anche agli occhi dei fan, è il dottore di campagna, eccetera, eccetera, ma in realtà è uno scienziato, cioè è un medico, uno che studia la vita, tra l'altro, in questo caso poi è proprio di fronte alla base della vita. È chiaro che la curiosità scientifica gli viene fuori assolutamente, esattamente quanto
Spock. E poi anche lì c'è una bella battuta di Spock che gli dice: non è la prima volta che le capacità fisiche superano, cioè si rivelano più utili di quelle intellettuali, che è un'altra sottile verità in cui però cioè non è più nemmeno appunto una competizione di mente, è proprio una competizione fisica. Io sono più resistente, per cui è chiaro che devo andare io.
Tanto sembrano tutte frecciate alla società moderna.
Esatto, sembrano tutte frecciate in cui in tante occasioni, anche che ne so, al lavoro, in tante circostanze,
sì, no, cioè, non è detto che alla fine conta, paghi esatto, più di...
conta esatto, di più l'aspetto fisico, la corporatura, se vogliamo, insomma, e non la parte mentale. Quindi un'altra bella frecciatina di
c'è un altro bellissimo passaggio molto intenso quando Kirk comunica la sua decisione, per chi sarebbe stato poi colui che sarebbe andato con la navicella. Mi spiace, signor Spock, quello capisce che è bellissimo quel passaggio lì, veramente hanno invertito anche lì un colpo di genio nei dialoghi, piuttosto di rivolgersi direttamente a Spock, bellissimo questo passaggio. Abbiamo parlato, ne avete detto precedentemente, esco un attimo dalla trama della puntata, dell'episodio, poi ci ritorniamo magari. Ormai i personaggi sono costruiti, ormai gli attori sanno cosa devono fare i personaggi. Questo però mi risulta che sia stato un po' un problema nella gestione degli attori, delle sceneggiature. Tra l'altro c'è da ricordare che questo è con questo episodio se ne fa Pevney, uno dei registi che con Daniels ha fatto più episodi, anche perché diceva che erano un po' incontenibili gli attori ormai. Com'è la verità?
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati, e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme, fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Sì, allora, ovvio, diciamo che è chiaro quando quando un attore si prende cura del proprio personaggio, poi gli entra in gioco anche l'ego personale, insomma, è mio, so io cos'è bene per il mio personaggio.
È che appunto se li sentono così propri, e che se il regista viene e dice, ah guarda adesso sbuffa, fai un gesto, l'attore dice no, guarda che Kirk non reagirebbe così, io non lo faccio. E purtroppo vale,
ma questa è una fortuna, secondo me, avere,
esatto,
avere
ma, qualcuno ma, che... se vogliamo, allora, se l'attore è bravo, e in questo caso fortunatamente lo sono, e se diciamo la cosa non è dettata esclusivamente dall'ego, è giusto che il regista ascolti molto gli attori, primo perché il regista cambia, cioè adesso in questo caso ne ha già fatti molti, ma non è sempre così, cioè se per assurdo sono più familiari gli attori che li hanno fatti tutti gli episodi precedenti che non il regista con i personaggi, perché il regista può variare di settimana in settimana, e poi perché l'attore è quello che l'ha modellato, l'ha costruito, quello che ce l'ha in testa, no? Per cui si sente di poter dire no, Kirk non farebbe questo, Kirk non direbbe questo, poi appunto con la serie ormai ben avviata, la seconda stagione, si sentivano tutti abbastanza sicuri, nessuno rischiava il posto di lavoro, diciamo, non è che potevano licenziare Shatner, per cui si sentono sicuri di poterlo anche portare avanti, insomma, se hanno un'opinione che contrasta quella con il regista, dicono no, io così non la giro, poi che fai? Alla fine è l'attore quello che sta davanti.
Esatto. Sì, vabbè, bisogna dire che in questo caso forse sì, ci sono questi tipi di atteggiamenti quando si esagera, però diciamo che la
certo,
va a farsi friggere e il regista si ritrova lì a dire allora vogliamo tirare remi in barca.
Tra l'altro sappiamo che sul set, come un po' in tutti i set, ma probabilmente lì si esagerava un po', c'era anche un'atmosfera un po' goliardica, si facevano scherzi, insomma, perché insomma umano, insomma, dopo tanti mesi, anni che stai insieme, no, si sviluppa un senso di familiarità che alla fine insomma ti porta forse anche a debordare un po'. Però devo dire, dall'altro lato, come spettatore non si nota questa cosa, cioè, le loro performance sono sempre di altissimo livello, sono centrate, insomma, cioè quando Star Trek non funziona, secondo me non è mai perché gli attori non l'hanno fatto funzionare, è mediamente perché è stato scritto male a priori, cioè non riesco a pensare un esempio in cui dici sì, era scritto bene, però l'attore non l'ha saputo sostenere.
No.
Erano bravi, insomma, sapevano fare il loro
anche
mestiere.
In sceneggiature un po' più deboli gli attori,
esatto, al contrario, spesso riuscivano a sollevare sceneggiature deboli.
Notiamo che manca ancora Sulu, era ancora impegnato l'attore George Takei con i berretti verdi, quindi non era ancora rientrato. Abbiamo solo Chekov. La scelta finale che porta i nostri eroi a vincere è una scelta già vista, l'avevamo vista nella macchina del giudizio universale, l'antimateria che esplode, anche qui utilizzano la stessa così tecnica, diciamo una bottiglia conficcata proprio nel nucleo.
Nel nucleo.
Esatto. Nel nucleo e poi questa ameba è un essere... Tecnicamente, com'è questa ameba? Come l'hanno ideata gli sceneggiatori, i tecnici? Come l'hanno fatta? Allora, l'hanno pitturato qualcosa? Cosa
no, no, come,
era su un vetrino in pratica.
Esatto. Siccome si vede che appunto è fluida e pulsante, usavano, ma era un trucco molto usato nella Hollywood fin dagli anni 30, dagli anni 40, insomma, usavano liquidi colorati, in particolare acqua e olio colorati, che quindi non si mischiano, non si miscelano tra di loro, per cui danno questo effetto, e li mettevano tra due lastre di vetro che poi spostavano leggermente in modo da dare il movimento. Non mi è chiaro e non ho mai trovato una documentazione precisa, chissà, forse un giorno salterà fuori, forse resteremo col mistero, come siamo riusciti a fare quel bel bordo, no? Da un lato tutto uniforme e dall'altro tutto frastagliato. Secondo me c'è una doppia esposizione, cioè è fatto in due tempi, prima la sagoma e poi dopo una matte, quindi, e poi dopo dentro l'acqua e olio mischiati con naturalmente il nucleo. Comunque, secondo me l'effetto è ottimo, cioè veramente è bello insomma, scenograficamente, insomma, visivamente funziona molto bene.
Due effetti abbiamo, l'effetto nero, quello del quel buco.
Vabbè, quello era più semplice, insomma,
però esatto. Abbiamo due effetti importanti nell'episodio. E poi l'effetto della ameba. Abbiamo visto prima qualche immagine che c'hai...
Vi faccio vedere anche qualche immagine di backstage. E allora questo va bene, sono i soliti Chuck sul set prima che si giri la scena, e qui appunto abbiamo anche un'immagine relativa alla ameba. Comunque questo ovviamente è Spock sul set della navetta, e ecco qui si vede bene,
vedete, era la Galileo, ma è sfuggito il particolare,
la navetta, sì, mi sembra che sia sempre la Galileo. Vedete com'era fatto il set della navetta? Ovviamente era tagliata per metà, insomma, solo c'era la parte con tutte i tecnici.
Questo di schiena è Roddenberry? Sembra lui di schiena.
Non credo, no, sembra, non credo perché era difficile che Roddenberry stesse sul set. No. E no, ci andava di tanto in tanto, però non credo sia lui. E qui ecco, questo qui sulla sinistra è il regista, giusto questa immagine e anche la prossima dà un minimo l'idea di, come dire, dell'atmosfera un po' goliardica che ormai si era instaurata sul set, insomma, da cui le lamentele del regista con gli attori che non
esatto. Gli
quello è il copione.
Oh. Questo vi dicevo, non ho mai trovato, forse non esiste un'immagine di backstage su come hanno fatto l'effetto, però questo è un test di composizione, e si vede quella striscia sotto l'Enterprise, e si vede che lì era il confine di un vetro, no? E ha fatto così, che tra l'altro secondo me sotto si vede anche un po' di blu, che potrebbe confermare la mia ipotesi. Comunque se vedete l'Enterprise è anche tagliata sulla sinistra, quindi questa diciamo è un'immagine così di lavorazione dell'effetto, però questo è il massimo che può essere. Questa è una scena tagliata, un piccolo dialogo che c'era tra McCoy e l'infermiera Chapel, mentre prima che incontrano la ameba, mentre sono ancora nello spazio buio, a un certo punto la Chapel era simpatica, la Chapel diceva: ma dottore, qua non si vedono più le stelle, ma ci sono ancora là fuori o è scomparso tutto? E il dottore gli racconta di un aneddoto che lui, quando era appunto un giovane medico di campagna, era finito sul lago ghiacciato, il ghiaccio si era rotto, era finito dentro il ghiaccio sotto l'acqua, e in quel momento dice il suo pensiero è stato: non rivedrò più le stelle, finché qualcuno non l'ha tirato fuori dall'acqua. E la Chapel e conclude: ok, e questa volta chi ci tira fuori?
Bellina,
non era male,
molto bello.
Questa simpatica ragazza è la fondatrice del fan club di Leonard Nimoy, che era nato proprio appunto lì in quell'anno, il secondo anno, e quindi Nimoy la invitò ad andarlo a trovare sul set proprio durante le riprese di questo episodio, e si sono fatti così qualche foto sul teletrasporto, sulla davanti alla Galileo, sulla plancia. Cioè voi immaginate oggi. Io vorrei, posso dire, a farmi qualche foto così sul set. Esatto, Nimoy in pieno make up, cioè pensate quanto può costare oggi poter chiedere la foto col protagonista di una serie vestito, no?
Vestito sul set, esatto, sul set mentre stavano girando l'episodio, cioè, no, non
però all'epoca, negli anni 60, si poteva ancora fare se avevi il fan club. Qui è un piccolo confronto tra gli effetti originali e gli effetti rifatti, chiaramente hanno rifatto tutto, la parte del vuoto. Ah, qui ho messo, non so perché ho sbagliato, in genere tengo a sinistra quelli originali, a destra quelli fatti, qui è il contrario. Quello a destra è quello vecchio. Il vuoto più o meno si assomiglia. La cosa che nel rifare gli effetti speciali di cui hanno tenuto conto era appunto questo effetto di vuoto, per cui l'Enterprise che si vede poi è nel vuoto, fin quando sta nel nero, in questo buio è diventata tutta scura, no? Lo certo, vedete in questo bello, confronto.
Bellissimo. E poi se posso fare una, teoricamente dovrebbe essere così sempre.
Esatto, non ha molto senso, perché è chiaro che la luce delle stelle non è che ti illumina a giorno l'Enterprise, però funziona, che poi lo sappiamo, no? In The Motion Picture si posero proprio questo problema e dissero no, serve che la nave si autoillumini, per cui piazzarono tutta una serie di lucette per illuminare la nave. E questa è anche la MEB è stata completamente rifatta, però devo dire, l'originale insomma regge benissimo, però vedete che l'Enterprise, siccome siamo sempre nel vuoto, è sempre molto più scura, no? Non è essenzialmente, non è illuminata. E poi questa è l'ultima parte, insomma, quando anche l'Enterprise penetra dentro la memma.
Un bellissimo effetto speciale. Parlavamo prima di Spock, che ogni tanto gli danno dei superpoteri. C'è anche una citazione di Spock a un certo punto, in un dialogo con Kirk, e dice che i vulcaniani non sono mai stati vinti. È una cosa che nella serie verrà poi ripresa, una cosa che muore lì in un dialogo?
No, credo che poi venga quasi contraddetta più in là, nella terza stagione, quando ad un certo punto McCoy dice, parlando di Spock che beve, eccetera, eccetera, che dice, adesso capisco, non sono neanche, sono astemi, quindi non... neanche conquistati hanno piacere,
stati esatto. Conquistati in Requiem per Matusalemme, mi sembra,
esatto, bravissimo. Sì. Però in questo caso penso che sia semplicemente uno di quegli iati, come si dicono, cioè un'inconsistenza,
una piccola incongruenza,
esatto, incongruenza, per cui chiaramente sia gli scrittori che magari gli attori non si ricordano questi dettagli specifici, siamo noi nerd che poi alla fine
noi che dopo 50 anni ce ne saremo
dopo 50 anni ci chiediamo queste cose
e rotti. Ma,
insomma, sono però è bella pure quella citazione finale, cioè quella scambio di battute in cui Spock dice che cosa hanno provato i vulcani a 400, solo stupore.
È bellissimo quel passaggio. Ci sono dei momenti veramente, veramente belli, dove l'unico che non subisce gli effetti dello spazio è Scotty. Non so se si è detto lui è l'unico che si danna l'animo, ma non subisce.
Si vede che l'alcol crea una
un'immunità in qualche modo.
Un controcampo, insomma.
Tra l'altro, tra qualche episodio di alcol con Scotty...
Parleremo. Che il titolo originale è La sindrome dell'immunità, si scoprì che il vero significato del titolo era L'immunità di Scotty.
L'immunità di Scotty.
Molto bene. Siamo in conclusione anche di questo... bell'episodio. Allora, Gabriella, ti abbiamo un po' fatto cambiare idea o resti del tuo parere che è un episodio...
Ma no, allora, partendo dal presupposto che Star Trek è bellissimo tutto, cioè io veramente non credo di vedere, sì, forse uno o due episodi in tutta la saga che veramente...
E lo diremo quando arriveranno.
Ma no, per carità, cioè, è veramente bello. Ripeto, non è uno di quelli che mi è rimasto in memoria e che... considero tra i miei rivedibili all'infinito, ecco, diciamo così.
Vediamo cosa ne penseranno i nostri spettatori, ce lo scriveranno anche.
Esatto. Andrà meglio con il prossimo. Con
sicuro, il prossimo. Sicuro. Già lo so, chissà perché.
Gabriella, Marcello, appuntamento al prossimo Track Files. Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.